File 55, pagina 323. Spesso aveva portato fuori in carrozza la signora S. Stanislav Dubiel si ricorda che Grunke passava ogni giorno da Villa S e portava non soltanto scarpe e chincaglieria per i membri della famiglia, ma anche articoli di vestiario e stoffe. Alla fine S aveva stretto con questo delinquente abituale una tale amicizia che andava a caccia con lui e gli dava del tu. Perfino uno dei figli di S, come ricorda il comandante di Lager Hoffmann, non voleva andare a dormire finché Grunke non gli avesse augurato la buonanotte. Quando infine la famiglia S se ne andò da Auschwitz, il direttore medico scrisse alla propria famiglia in data 26 novembre 1944. Lui, il comandante Baer, mi ha raccontato della casa e del giardino di Es. È vergognoso come era tutto pieno di lusso, senza senso di responsabilità. Furono necessari due vagoni ferroviari e non so quante casse per il trasloco. Spiacevole. Non poteva essere ignorato neanche da Eichmann quello che tutti sapevano. Tuttavia egli osò sostenere. Es era la modestia in persona. Se possibile ancora più falsa è l'idealizzazione di Eichmann quando dice Es conduceva una vita familiare esemplare. Dovrebbe aver saputo che uno dei motivi del trasferimento di Es era costituito dal fatto che era stata scoperta una relazione che gli aveva allacciato con una prigioniera di nome Eleonore Odis. Il giudice dell'SS che dirigeva la commissione d'inchiesta, Morgan, arrivò a scoprire ad Auschwitz questo fatto e dichiarò a questo proposito: «Sono sicuro che il trasferimento di Es a Berlino fosse collegato al procedimento da me avviato. Evidentemente in questo modo Paul voleva ottenere di essere lui il giudice di competenza per l'operato di Es, per poterlo così prendere sotto la sua tutela». Il dottor Morgan conferma che fu mostrato ad Es il protocollo redatto con la Odis in merito a questa relazione e al tentativo di Es di mandarla a finire nel bunker per farla morire di fame dopo che la cosa era divenuta nota. Paul aveva minimizzato il fatto e aveva favorito Es con una promozione. Secondo Stanislav Dubiel, il motivo va ricercato nel fatto che Paul veniva sempre accolto da Es in modo estremamente cordiale durante le sue visite. Gli veniva fatta una grande accoglienza e in queste occasioni Es gli faceva anche dei regali. Es, che durante la sua prigionia ha scritto apertamente della sua collaborazione al genocidio, evita ogni argomento che possa ricondurre all'affare Odis. Tanto facilmente Es si dimenticava di osservare le direttive, di non impossessarsi dei beni degli internati e di non allacciare relazioni con le internate. Tanto seriamente si atteneva a quello di mantenere il segreto. A Norimberga egli disse: «Alla fine del 1942 mia moglie venne messa sull'avviso da alcune osservazioni che il Goleiter, governatore di distretto della Slesia Superiore, aveva fatto su certe procedure che venivano applicate nel mio campo. Successivamente mia moglie mi chiese se ciò corrispondesse alla verità e io lo ammisi. Questa fu l'unica infrazione che io feci alla mia promessa verso il Reichsführer di mantenere il segreto in merito allo sterminio, e per il resto non parlai mai di questo con nessuno». L'opinione del giudice dell'SS Conrad Morgan a proposito di Es è la seguente: «Non voglio asserire che Es fosse una persona di indole perversa. a mio modo di vedere, era un tipico zelante esecutore. Le condizioni nel campo di concentramento di Auschwitz e quelle che regnavano anche al di fuori in generale, all'epoca, avevano avuto anche su di lui un effetto devastante. Nessun uomo è in grado di controllare la situazione quando diventa incondizionatamente padrone della vita e della morte, quando può, da un momento all'altro, mandare in cenere un altro essere umano. Descrivendo in Argentina la sua vita e il suo operato, Eichmann definì Oes un caro camerata e amico. Egli disse: Oes era la puntualità e la precisione personificate. Per quanto riguarda la sua penosa, burocratica attività, Oes era il registratore di se stesso. Infine, c'è da dire che forse l'orizzonte di Oes era troppo ristretto perché potesse tenere sotto controllo l'enorme ambito di Auschwitz. Dopo essere stato arrestato l'11 marzo 1946 nello Schleswig-Holstein, dove aveva vissuto sotto falso nome come bracciante agricolo, e dopo che le sue dichiarazioni su Auschwitz avevano destato grande emozione nell'opinione pubblica, Oes fu visitato da alcuni psichiatri. Nella sua perizia il professore polacco Batavia scrisse fra l'altro: Rudolf Oes non è un essere anormale che soffra di moral insanity o uno psicopatico privo di sentimenti, e neppure un uomo che mostri qualche inclinazione criminale o tendenza sadica, è un uomo di intelligenza media. Batavia aggiunge: è un uomo chiuso, autistico e senz'altro sensibile, la particolare sensibilità di uno schizotimico. Benché non manifesti le sue reazioni emotive, è un uomo che è stato abituato fin dalla gioventù a prendere sul serio i suoi doveri e ad adempiervi con grande zelo e scrupolosità. È anche un individuo che solitamente verrebbe definito forte e con una forza di volontà non comune. Lo psicologo americano G.M. Gilbert, sulla base delle visite che gli aveva fatto a Norimberga, giunse a una conclusione: che Oes dava l'impressione di essere una persona intellettualmente normale, ma con una apatia schizoide, con mancanza di sensibilità e capacità di immedesimazione, così come si manifesta in misura di poco superiore in un vero e proprio schizofrenico. Il principe Schaumburg-Lippe, che non aveva la formazione di uno psicologo, quando ebbe modo di incontrare Oes nel carcere di Norimberga, si informò su chi fosse quell'uomo che aveva molto del maestro di campagna che ama raccogliere fiori. Gilbert voleva anche sondare che cosa accadesse ad Oes quando eseguiva gli ordini criminali che Himmler gli aveva impartito a quattro occhi. Gli chiesi se non si fosse mai soffermato a pensare se gli ebrei che uccideva fossero colpevoli o se si fossero in qualche modo meritati un simile destino. Egli cercò ripetutamente di spiegarmi con pazienza che simili domande non erano realistiche perché egli aveva vissuto in un mondo completamente diverso. Cerchi di capire, noi SS non dovevamo riflettere su queste cose, questo non ci veniva mai in mente, e inoltre era divenuta in un certo senso una cosa ovvia che gli ebrei avessero colpa di tutto. Insistetti per avere una spiegazione perché ciò potesse essere una cosa ovvia. Beh, non abbiamo mai sentito niente di diverso. Non solo era scritto su giornali come lo Stürmer, ma lo sentivamo anche in giro, dappertutto, perfino durante la nostra formazione militare e ideologica. Era dato per scontato che noi dovessimo proteggere la Germania dagli ebrei. Solo dopo il crollo cominciò ad apparirmi chiaro che non era forse proprio giusto, dopo che ebbi sentito quella che tutta la gente diceva, ma nessuno aveva detto prima una cosa del genere. Noi in ogni caso non ne avevamo sentito niente. Es arrivò a formulare questo pensiero non attraverso la propria coscienza, bensì per effetto di persone che per lui, ora in veste di prigioniero, costituivano un'autorità. È anche caratteristico che durante la prigionia a Cracovia Es aveva messo abbondantemente per iscritto tutto ciò che necessitava al suo superiore di quel luogo per gli interrogatori. Il giudice istruttore polacco Janssen, benché questi gli avesse correttamente fatto presente che le sue annotazioni avrebbero potuto essere usate contro di lui durante il processo, Es cita un altro motivo che lo avrebbe spinto a scrivere così apertamente di se stesso e del campo di sterminio. Solo adesso, qui nelle prigioni polacche, ho imparato che cosa sia l'umanità. A me, che come comandante di Auschwitz, sia pure non personalmente o dietro mia propria iniziativa, ho arrecato tanto danno e tanto dolore al popolo polacco, è stata concessa una comprensione umana che più di una volta mi ha fatto profondamente vergognare, non soltanto da parte degli alti funzionari, ma anche da parte dei più semplici uomini di guardia. Molti fra di loro sono stati internati ad Auschwitz o in altri lager. Si può supporre che Es abbia scritto ciò per tentare di giungere a ottenere la grazia pochi giorni prima dell'esecuzione della pena capitale. A questo proposito non si faceva illusioni. Dopo che fu pronunciata la sentenza capitale, Es scrisse di sé: «È tragico. Io che di natura ero sensibile, ben disposto e sempre pronto a prestare aiuto, sono diventato il massimo sterminatore di uomini che ha freddamente eseguito fino alle conseguenze estreme ogni ordine omicida. Attraverso il ferreo addestramento nell'SS, che aveva lo scopo di fare ad ogni uomo dell'SS uno strumento privo di volontà per l'esecuzione di tutti i piani del Reichsführer, anch'io ero diventato un robot che obbediva ciecamente a ogni ordine. Il mio fanatico amor patrio e il mio senso del dovere, saldo fino all'eccesso, costituivano delle valide premesse per questo addestramento. È duro dover alla fine ammettere con se stesso che si è percorsa una strada sbagliata e che così ci si è preparati da sé questa fine. Ancora, nella lettera d'addio che scrisse a sua moglie pochi giorni prima dell'impiccagione, Es non si allontana dal patetismo eroico mendace del gergo nazista. Per tutta la mia vita sono stato un individuo chiuso. Non ho permesso che qualcuno potesse vedere ciò che mi agitava nel profondo dell'intimo. Sistemavo tutto ciò con me stesso. Quante volte tu, mia cara, ti sei rattristata e hai avvertito come doloroso il fatto che tu stessa, che eri la persona a me più vicina, potevi condividere così poco della mia vita interiore. Per anni mi sono trascinato anche i dubbi e il senso di oppressione sulla giustezza della mia attività, sulla necessarietà degli ordini che mi venivano impartiti. Io non potevo e non dovevo sfogarmi di questo con nessuno. Come molti altri nazionalsocialisti, anche Es si convertì a considerazioni di carattere religioso. Dopo aver ricevuto un'educazione severamente cattolica, egli si era allontanato dalla Chiesa sotto l'influsso del nazionalsocialismo. Egli scrisse a sua moglie che durante il lungo periodo di prigionia era arrivato a capire che il suo operato al servizio dell'ideologia nazionalsocialista era stato completamente sbagliato, e proseguiva dicendo: Adesso era molto logico che mi sorgessero forti dubbi, anche se il mio allontanamento dalla fede in Dio fosse dovuto a premesse completamente sbagliate. È stata una lunga lotta, ma adesso ho ritrovato la mia fede in nostro Signore. Nella sua lettera di commiato, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz trae le conclusioni. Egli scrive a sua moglie: «La mia vita sbagliata impone a te, mia cara, il sacro impegno di educare i nostri figli a una vera umanità che venga dal cuore. Tutti i nostri cari figli hanno una buona predisposizione. Favorisci in ogni modo tutti i buoni impulsi del loro cuore, rendili sensibili a ogni sofferenza umana». A suo figlio maggiore Klaus egli indirizzò queste parole: «Diventa un uomo che si fa guidare innanzitutto e in primo luogo da un caldo e sensibile senso di umanità. Impara a pensare e giudicare autonomamente, non prendere acriticamente tutto quello che ti viene presentato per inconfutabilmente vero. Impara dalla mia vita. Il più grande errore della mia vita è stato che ho avuto una fede cieca in tutto ciò che mi veniva dall'alto e che non ho mai osato nutrire il minimo dubbio sulla verità di quanto mi vedeva detto. Vai attraverso la vita con gli occhi aperti, non essere unilaterale. In tutte le cose prendi in considerazione il pro e il contro». Rimorso? Ravvedimento? Belle parole? Se il comandante di Auschwitz non fosse stato portato alla rovina dalla guerra e dai Freikorps, se non avesse accettato zelantemente e volontariamente l'ammaestramento dell'SS, allora si sarebbe differenziato ben poco da coloro che compiono il loro dovere nel posto in cui vengono collocati. Morgan ha ragione. Nessun uomo è in grado di reggere la situazione quando diventa incondizionatamente padrone della vita e della morte. Pagina 328.